Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 5, capitolo 18, 2 ottobre 1903. Trovandomi nel solito mio stato, tutta amareggiata ed afflitta e quasi stupidita per la privazione del mio adorabile Gesù, non sapendo io stessa dove mi trovassi, se nell'inferno o sulla terra, come lampo che sfugge appena l'ho visto che diceva: chi si trova nella via della vera virtù, chi si trova nella via delle virtù, sta nella mia stessa vita. E chi si trova nella via del vizio si trova in contraddizione con me ed è scomparso. Poco dopo, in un altro lampo ha soggiunto: la mia incarnazione innestò l'umanità alla divinità. E chi cerca di starsi unito con me, con la volontà e con le opere e col cuore, cercando di svolgere la sua vita a norma della mia, si può dire che cresce nella mia stessa vita e dà lo sviluppo all'innesto da me fatto, aggiungendo altri rami all'albero della mia umanità. Se poi non si unisce con me, oltre che non cresce in me, non dà nessuno sviluppo all'innesto. Ma siccome chi non sta con me non può avere vita, quindi con la perdizione si scioglie questo innesto. E di nuovo è scomparso. Dopo ciò mi sono trovata fuori di me stessa, dentro un giardino dove stavano varie macchie di rose. Alcune belle sbocciate in giusta proporzione, quasi semichiuse, ed altre con le foglie tutte cadenti, che appena ci voleva un leggero movimento per farle sfrondare, restando il solo gambo della rosa nudo. Ed un giovane, non sapendo io che fossi, mi ha detto: le prime rose sono le anime interiori che operano nel loro interno e sono simboleggiate dalle foglie della rosa che si contengono nell'interno. dando un risalto di bellezza, di freschezza, di solidità, senza timore che qualche foglia cada per terra. Le foglie esterne sono simbolo dello sboccio che fa l'anima interiore all'esteriore, che avendo vita da dentro sono opere profumate di carità santa, che quasi luci colpiscono gli occhi di Dio e del prossimo. Le seconde macchie di rose sono le anime esteriori, che quel poco di bene che fanno, tutto è esterno ed a vista di tutti. Onde, non essendo uno sboccio dell'interno, non ci può essere la sola mira di Dio ed il solo suo amore. Onde, dove non c'è questo, le foglie non possono essere radicate, cioè le virtù. Onde va il leggero soffio della superbia e vi fa cadere le foglie. Il soffio della confidenza, dell'amor proprio, della stima altrui, delle contraddizioni, mortificazioni, appena la toccano, le foglie vanno per terra. Sicché la povera rosa resta sempre nuda, senza foglie, restandole le sole spine che le pungono la coscienza. Dopo ciò mi sono trovata in me stessa. Capitolo 19, 3 ottobre 1903. Mentre stavo pensando all'ora della passione, quando Gesù si licenziò dalla sua madre per andare alla morte e si benedissero a vicenda, stavo offrendo quest'ora per riparare per quelli che non benedicono in ogni cosa il Signore, anzi lo offendono, e per impetrare tutte quelle benedizioni che ci sono necessarie per conservarsi in grazia di Dio e per riempire il vuoto della gloria di Dio come se tutte le creature lo benedicessero, mentre ciò facevo me lo sono sentito muovere nel mio interno e diceva: figlio mio, nell'atto di benedire mia madre intesi pure di benedire ciascuna creatura in particolare ed in generale, di modo che sta tutto benedetto da me. I pensieri, le parole, i palpiti, i passi, i movimenti fatti per me, tutto sta avvalorato con la mia benedizione. Anzi, ti dico che ciò che fanno di bene le creature, tutto fu fatto dalla mia umanità, per fare che tutto l'operato delle creature fosse prima da me divinizzato. Oltre di ciò, la mia vita continua ancora vera e reale nel mondo, non solo nel Santissimo Sacramento, ma nelle anime che si trovano in grazia mia. Ed essendo molto ristretta la capacità delle creature, non potendo afferrare una sola tutto ciò che io feci, faccio in modo che in un'anima continui la mia riparazione, in un'altra la lode, in un altro il ringraziamento, in qualche altro lo zelo per la salvezza delle anime, in un'altra le mie sofferenze, e così di tutto il resto. A seconda che mi corrispondono, così sviluppo la mia vita in loro. Quindi, devi pensare in quali strettezze e pene mi mettono, mentre io voglio operare in loro, e quelli non mi danno retta. Detto ciò, è scomparso, ed io mi sono trovata in me stessa. Bene, sono diversi gli insegnamenti e le suggestioni che ci suggeriscono questi due capitoli. Allora, il primo si fonda su questo principio fondamentale che ci consente anche di comprendere esattamente quello che Gesù, quello che il Verbo di Dio, meglio, ha operato con l'incarnazione, tanto per far capire il concetto. San Giovanni Paolo II, nella prima enciclica, nella Redemptor Hominis, scrisse queste parole, no? Che devono essere interpretate, che sono esattamente qui spiegate da Gesù. Disse: il Verbo di Dio, divenendo uomo, in un certo senso, in un certo modo, si è unito ad ogni uomo. Ora, qui spero di riuscire, perché questo è un concetto teologico un pochino sottile, però importante da comprendere. Allora, chi si è incarnato è la persona del Figlio di Dio. Nel Concilio di Calcedonia la Chiesa, facendo copia e incolla con le geniali intuizioni di San Leone Magno, ha provato a spiegare, per quanto è possibile comprendere a noi mortali, perché si tratta di misteri, che cos'è l'unione ipostatica, che è quella che ha realizzato il Verbo di Dio. Ipostatica in greco significa unione secondo il soggetto, cioè secondo la persona. Cioè cosa significa? Significa che la persona del Verbo di Dio, quindi del Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, nel momento stesso in cui la Madonna ha detto Fiat, si è appunto incarnata. Quindi cosa significa? Significa che immediatamente quella prima cellula umana, ecco, concepita per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria Santissima, in cui la Trinità infuse l'anima razionale, è stata immediatamente assunta, questo è il termine tecnico, nella seconda persona della Santissima Trinità, di modo che questa unione fosse indissolubile. Però, quando si parla dell'umanità santissima di Gesù, appunto si dice che è una vera natura umana come la nostra. Però, ecco il concetto sottile. L'umanità di Gesù non dà origine ad una persona umana. Una persona umana, secondo anche la nostra definizione, è un individuo specifico che fa parte della razza umana. Quindi è una specificazione particolare di un genere. Ecco, in Gesù non è così. È sbagliato dire la persona umana di Gesù, anzi è un'eresia, ed era l'eresia di Nestorio. Perché? Perché Gesù non è una persona umana, è il figlio di Dio che ha unito a sé una vera natura umana come la nostra, cioè un corpo animato da un'anima razionale. Dice, okay, queste sono tutte quante questioni teologiche complicate, niente affatto. Perché Gesù ha detto la mia incarnazione innestò, attenzione, l'umanità alla divinità. Dire che ha unito a sé una natura umana creata e non che il Verbo sia unito ad una persona umana, come se adesso per assurdo, come se il Verbo si fosse unito a me dopo che sono stato concepito. Ecco, significa che nella natura umana di Gesù sono contenuti tutti gli esseri umani in cui la natura umana si specifica e si sostanzia, cioè tutte quante le persone umane, appunto come un innesto. Perché questo innesto abbia vita e sia fecondo ed efficace, come Gesù spiega, di cosa c'è bisogno? Che l'anima riconosca questa realtà, riconosca Gesù come figlio di Dio, lo accolga, riceve i sacramenti e faccia la vita di grazia. Perché altrimenti questo innesto oggettivo che Gesù ha realizzato con l'incarnazione, come qui spiega, quando si perde, definitivamente, con la perdizione si scioglie questo innesto. Ecco perché San Giovanni Paolo II diceva in un certo senso con l'incarnazione il Verbo di Dio si è unito ad ogni uomo. Perché da un punto di vista oggettivo tutta l'umanità, cioè tutte le persone della specie umana che furono, sono e saranno, sono contenute nell'umanità del vero. Ecco perché poi Gesù spiega anche una cosa che poi diventerà proprio, come dire, un leitmotiv della rivelazione sulla sola divina volontà. Quindi abbiamo un prodromo. Tutto ciò che di bene fanno le creature, tutto fu fatto dalla mia umanità, per fare che tutto l'operato delle creature fosse prima da me divinizzato. E questo com'è stato possibile? Per questo innesto oggettivo e ovviamente per la potenza della divina volontà in cui operava l'umanità santissima di Gesù e soprattutto per il fatto che questa unione dell'umanità di Gesù con la divina volontà fosse un'unione appunto realizzata per natura, perché il supposito in cui quella natura umana agiva era la seconda persona della Santissima Trinità. Quindi questo è fondamentalissimo, si vede anche la fondatezza, diciamo, rigorosa da un punto di vista teologico delle affermazioni che si trovano in questi scritti. Queste sono assolutamente, come dire, da un punto di vista teologico, dogmatico tra l'altro, perché qui non è una teoria, queste cose sono diventate dogme di fede con il Concilio di Calcedonia, assolutamente, diciamo, come dire, inoppugnabile, blindato al 100%. E quindi, a partire da questo, Gesù spiega che semplicemente chi vive nella virtù cresce nella mia stessa vita e dà lo sviluppo all'innesto da me fatto, aggiungendo altri rami all'albero della mia umanità. Che ci fa pensare questa frase? Subito? Giovanni 15, no? Io sono la vite, quindi il trono, voi tralci. Ogni tralcio che in me porta frutto, il Padre lo pota. Ogni tralcio che non porta frutto, lo taglia. La perdizione, no? Senza di me non potete fare nulla, perché se noi non facciamo nostro volontariamente l'innesto oggettivo che Gesù ha realizzato tra la mia persona umana e la sua natura umana, la sua vita non può scorrere in me. E vedete come qui sempre ritorna, e anche questo è perfettamente in linea con la grande tradizione dogmatica, no? Cattolica, circa il funzionamento della grazia, cioè la grazia di Dio ha sempre il primato, precede, accompagna e compie ogni cosa, in modo tale che ne è la condizione necessaria e imprescindibile per qualunque operazione buona che l'uomo faccia, ma condizione necessaria non è sufficiente, non perché non abbia in se stessa la sufficienza, perché la sufficienza ce l'ha e come, ma perché non può operare se non nella misura in cui l'uomo con essa coopera, ad essa si apre, ad essa corrisponde. Quindi c'è sempre questa bilatera, questi concetti che sono fondamentalissimi, ma questi sono proprio concetti dell'antropologia e della teologia cattolica, proprio in senso proprio stretto, sono punti fermi, diciamo così, no? Inoppugnabili, della rivelazione pubblica che Dio ha fatto, sono continuamente richiamati in questi scritti. Io quando li leggo li vedo proprio istantaneamente, appena leggo una cosa dico guarda, no? E adesso poi Gesù spiega quanto bene funziona questo innesto e quando funziona meglio. Allora, l'innesto funziona bene quando l'anima vive una grande interiorità. E questo è un altro tema che fin dai primi volumi viene portato avanti da Gesù, come dire, non dico fino, non, si, non è una cosa bella dire fino quasi alla nausea, insomma, però è una di quelle cose che viene continuamente reiterata in continuazione all'interiorità, anima interiore, avere di mira solo Dio e il suo amore, niente altro, è una cosa continua. Allora, in questo senso, il primato dell'interiorità, che certamente poi, attenzione, qui Gesù spiega bene alcune cose, no? Perché su questa lotta tra l'interiorità e l'esteriorità si sono sempre fronteggiati disordinatamente due filoni opposti della spiritualità cattolica, no? Chi dice che tutto interiore non serve a niente l'esteriore, e chi dice no, che serve l'esteriore, perché altrimenti senza l'esteriore non c'è nessun interiore. Allora, l'interiore ha il primato, ma quando l'interiore è autentico, come spiega Gesù, l'interiore autentico inevitabilmente si vede. Cosa dice Gesù? Le foglie esterne di queste rose belle, che sono le anime interiori, sono lo sboccio che fa l'anima interiore all'esteriore. Cioè, cosa sono? Sono luci che colpiscono gli occhi di Dio e del prossimo, cioè una persona che è, come dire, incamminata verso la santità, lo si vede all'esterno? Non è possibile che non lo si veda, cioè non ostenta la santità, ma si vede, è come la Madonna, no? E però possiamo anche dire al contrario, attenzione, che Noi non possiamo mai giudicare le intenzioni delle persone, no, però i comportamenti sì. Quindi quando noi all'esterno vediamo che cosa? I comportamenti delle persone, facciamo un po' di esempi: arroganza, superbia, disprezzo del prossimo, mancanza di carità, ira, giudizi, mormorazioni, maldicenze. Scusate, è possibile che questa sia un'anima che viene da Dio, un'anima santa? Cioè, sicuramente, probabilmente, noi non possiamo giudicare le intenzioni. Dobbiamo pensare che la persona sia cieca, che magari sia anche in buona fede, che non si rende conto di quello che fa. Questo è quello che Gesù vuole. Quindi la persona e le sue intenzioni si giudicano, non si giudicano mai. Ma i comportamenti sì. Capite? Quando Gesù parlava con gli apostoli nel Vangelo, diceva: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. E questi capivano niente, dice: ma forse che ci manca, forse dobbiamo andare a comprare il pane. Fanno anche ridere alcuni Vangeli, no? E Gesù gli dice: ma siete così privi di intelletto, cioè non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. È una di quelle apparenti contraddizioni del Vangelo, no? Perché Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati. Con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio. Poi altro Vangelo: non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate secondo, con un giusto giudizio. Signore mio, che caccia fa? Devo giudicare o non devo giudicare? Che devo fare? Allora, qui come sempre, ecco perché bisogna fare molta attenzione, Gesù non dice quelle cose nello stesso senso. Stamattina stiamo facendo una meditazione teologico-filosofica, perché come dice il principio di non contraddizione, due cose si contraddicono quando si dice una cosa e il contrario dell'altra cosa. Attenzione, nello stesso senso e sotto lo stesso aspetto. Cioè io non posso dire A uguale a non A, ma posso dire A non è uguale ad A1. C'è quel piccolo 1 sotto, d'accordo, che fa, sembra che uno sta dicendo la stessa cosa. Allora, qui non dice la stessa cosa Gesù, perché quando dice di non giudicare, non giudicare le intenzioni delle persone, non dire quello è un perverso, quello è un candidato all'inferno, cose di questo genere, perché tu non sai dentro di sé cosa gli frulla per la testa. Cioè Gesù nel Vangelo dice: verrà il giorno in cui alcuni vi ammazzeranno, e vi ammazzeranno pensando di dare gloria a Dio, pensando in buona fede, capito? Quindi come giudica quella cosa Dio, questo noi non ci possiamo entrare, perché noi non siamo buoni a giudicare nemmeno noi stessi, figuriamoci siamo buoni a giudicare il prossimo, no? Però è chiaro che io posso dire: uccidere un'altra persona nel nome di Dio è sbagliato, e chi lo fa commette un errore e uno sbaglio oggettivo, a prescindere dal giudizio che si faccia, no? Quindi cosa dice Gesù? Nelle amene tutte quante esteriori, la prima cosa è la superbia. Io ricordo, intanto, tocca a tutti i maestri di spirito, tutti, nessuno escluso. Quando tu vedi in un'anima viva la superbia, stai tranquillo che puoi tranquillamente entrare in serio sospetto che c'è più di qualche cosa che non funziona, perché nelle opere divine la superbia non scompare. Gesù manda altre spie: il soffio della compiacenza, dell'amor proprio, della stima altrui, di come si reagisce alle contraddizioni o alle mortificazioni. Questi sono criteri oggettivi per valutare, quindi per giudicare oggettivamente sia noi, se vediamo queste cose noi stessi, quindi se siamo anime esteriori, quindi che fanno anche vita buona e devota, non davanti a Dio ma per essere notati, ma sono anche un criterio di discernimento per il prossimo, no? Noi abbiamo delle relazioni interpersonali, abbiamo, come dire, anche dei contatti, no? Cerchiamo tutti quanti dei maestri, delle guide. Chi è un maestro autentico? Chi è una guida di cui mi posso fidare? Attenzione a quando si vedono esterne esteriormente superbie, amori propri, e ricerca della stima altrui, perché non sono frutti che sbocciano da un'anima che agisce solo per amore di Dio e per Lui, anche se pensa di farlo o se dice di farlo. Quindi su questo punto di vista, cioè, i cristiani sono anche un pochino risoluti, eh? Cioè, tu dici che sei santo e che agisci bene, voglio la dimostrazione, voglio vedere le opere che compi, ma non per giudicare la tua persona, ma per vedere se in base a quello che compi io posso darti credito e fiducia oppure no. Perché esistono i profeti, ma esistono i falsi profeti, esistono i maestri, ma esistono i falsi maestri. Gesù ne parla nel Vangelo, no? E cosa dice? Dai frutti li potete conoscere. Non si raccoglie uva dalle spine, né fichi dai rovi. E su questo bisogna fare attenzione, non, ripeto, per giudicare le intenzioni delle persone, ma per verificare i comportamenti. Perché chi è innestato alla vita di Gesù, cosa dice Gesù? Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Sono queste le due cose a cui dobbiamo fare attenzionissima e che si vedono all'esterno. La superbia si vede all'esterno. Per quanto uno possa essere intelligente, abile, a mascheranciolo e niente, basta stuzzicare un pochino una persona, basta un attimo provocarlo un po', vedere come reagisce, no? E contraddirlo. Non ci vuole niente, non ci vuole. Fino a quando queste cose non scendono parecchio, il maestro spirito è molto dubbio lo spirito che muove la persona. E questo penso che dobbiamo ricordarlo, sia per l'esame di coscienza personale nostro, e sia anche per valutare quello che accade intorno a noi. Ecco, secondo capitoletto, tutto bellissimo, no? Il prologo con cui Luisa ci mostra l'amore con cui faceva l'ora della passione, no? In particolare, questa è proprio la prima, se non ricordo male, o la prima o la seconda, forse proprio la prima, quando Gesù cerca la benedizione della madre e benedice la madre prima di iniziare la passione, no? Bellissimo, per riparare quelli che non benedicono in ogni cosa il Signore, per impetrare le benedizioni necessarie per conservarci in grazia di Dio e per riempire il vuoto della gloria di Dio come se tutte le creature lo benedicessero, no? Bellissimo. Ecco, poi Gesù ci rivela una cosa molto bella, che benedicendo sua madre ha inteso benedire ciascuna creatura in particolare. In che senso? Attenzione, E qui spiega anche quello che lui aveva già fatto per noi. Cioè, quali atti Gesù ha già fatto per noi? Evidentemente tutti gli atti buoni. Cosa può benedire il Signore? Può benedire i miei peccati il Signore? Ma certamente no. Qui spiega, di modo che tutto sta benedetto da me, i pensieri, le parole, i palpiti, i passi, i movimenti fatti per me. Non solo ho fatto questo, ma nella mia vita terrena, tutto quello che di bene fanno le creature, tutto fu fatto dalla mia umanità. Quindi non soltanto l'ho benedetto, ma l'ho già divinizzato. E noi sappiamo che vivere nella divina volontà vuol dire proprio fare nostri gli atti che Gesù ha già fatto per noi e che trasformano i nostri domani in divina. Questa è una cosa molto semplice da fare, perché basta sapere questa cosa e agire con l'intenzione di andare a fare nostri questi stessi atti. Questo significa vivere nella divina volontà e agire in modo divino, no? Per quanto riguarda il compimento degli atti. Ecco, poi Gesù passa a un secondo punto, con cui chiudiamo, molto importante, e che dice, certamente lui ha fatto tutto, ma lui aveva una prospettiva, un'apertura di orizzonte infinita, perché era il figlio di Dio. Noi creature siamo invece limitate. E ora Gesù spiega, anzitutto io continuo a vivere sulla terra, anzitutto nel Santissimo Sacramento. Nel Santissimo Sacramento Gesù continua ad operare da Dio al 100%, anche se noi lo consideriamo poco e ci pensiamo poco. Però Gesù vive anche nelle anime che sono in grazia, anche questo ce l'ho detto nel Vangelo, no? Chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Quindi significa che Gesù vive, no? Nei suoi fedeli. Cosa ha detto a San Paolo sulla via di Damasco? Non ha detto Paolo, Paolo, perché perseguiti i miei discepoli, ma ha detto Saulo, Saulo, perché mi perseguiti. Quindi significa che Gesù vive nei suoi. Ecco, però la vita di Gesù, e questo è anche bello pensarlo e fa anche comprendere la bellezza della Chiesa e la sua pluriformità e anche la differenza, la distinzione che c'è tra una persona e un'altra, tra una vocazione e un'altra, dice la creatura non può afferrare tutto ciò che io feci, perché è limitata, è ristretta. Allora che succede? La vita di Gesù è stata variegatissima, Gesù ha fatto tantissime cose. Allora, per esempio, Gesù ha speso una vita per riparare in continuazione la gloria del Padre. Ci sono alcune anime che trascorrono una vita per riparare, in un'altra la lode, in un'altra il ringraziamento, in qualche altro lo zelo per la salute delle anime, in un'altra le mie sofferenze, le anime crocifisse, no? E a seconda ancora di come mi corrispondono, così sviluppo la mia vita in loro. Anche qui i capolavori di santità sono le anime che hanno corrisposto bene a Gesù, no? Noi sappiamo che di questa corrispondenza Gesù parla nel Vangelo, anche di questo. È molto bello leggere gli scritti, oggi abbiamo fatto un po', è venuta, insomma, no? Leggere gli scritti di Luisa con un doppio sottofondo. Il primo, che è più importante, è la Sacra Scrittura, il secondo, che è più importante, è il Magistero dogmatico della Chiesa. Allora, cosa dice Gesù nella parabola del seminatore? Il seme caduto nella terra buona sono quelli che ascoltano la parola e producono frutto. Quanto ne producono? 30, 60 o 100. E da cosa dipende questa variabile? Dal tasso, diciamo così, di corrispondenza dell'anima al dono ricevuto dal Signore. Piena corrispondenza 100 per 1, buona corrispondenza 60 per 1, sufficiente, discreta corrispondenza 30 per 1. Ed ecco che torna ancora questo tema così importante della nostra cooperazione con la grazia, che deve essere ogni giorno, chiediamolo, speriamolo e anche, come dire, lavoriamo per questo, migliore rispetto al giorno prima, perché la vita divina sarà tanto feconda in noi quanto maggiore campo di azione gli diamo, quanto minore resistenza le opponiamo. Ecco, con questo sereno e continuo lavoro su noi stessi, che richiede anche una grandissima umiltà profonda, ecco, irreale, e chiediamo sempre al Signore che ci dia la grazia di entrare bene dentro il nostro cuore, di ascoltare profondamente sempre la nostra coscienza, e soprattutto tante meditazioni abbiamo già fatto, di toglierci tutte quante le stupidaggini, ecco, che ci raccontiamo a livello cosciente, ma che non sono la motivazione reale dei nostri comportamenti, oppure che c'erano dei comportamenti oggettivamente, insomma, sbagliati, sotto le parvenze, le apparenze di virtù, che però non sono reali. Ecco, ricordiamo sempre quella massima evangelica che abbiamo contemplato, che dai frutti sempre si riconosce l'albero. In questo tipo di operazione oggettiva dobbiamo farla anzitutto su noi, oltre che, come abbiamo visto, usarla anche come sereno e pacato, ma anche vero criterio di discernimento dell'operato altrui, specialmente di chi si presenta come testimone, come maestro o come persona che in qualche modo ci deve mettere in contatto con il Signore, ecco, ma deve dare le credenziali di una vita autenticamente unita a Lui. Santa Vergine di Divina Maria, concedici con il tuo aiuto di vivere sempre profondamente innestati alla vita del tuo figlio, con una vita di profonda interiorità, e non rendendo mai vana con la grazia che il Signore ci dona, ma traendone e concedendo a Lui di poter operare liberamente nella nostra anima per prendere, ecco, tutta la divinizzazione delle nostre opere da Lui stesso operata, oltre che la sua benedizione. Aiutaci anche ad essere molto attenti e oggettivi nel verificare le intenzioni profonde nel nostro cuore, e similmente, certamente sempre misericordiosi verso ogni persona, ma anche attenti nel valutare quello che ci accade intorno, quello che accade nel mondo, quello che accade nella Chiesa, per avere sempre i giusti parametri di valutazione, per non lasciarci indurre, ecco, nell'errore, perché buona fede e buone intenzioni, ci insegna la Sacra Scrittura, non sono sufficienti per evitare l'inferno, anzi, qualche santo ha detto che di queste ne è lastricato l'inferno. Occorre, come dice il buon San Giovanni Battista, che si vedano frutti ed opere degne della conversione. In primis fra tutte, ecco, l'umiltà che tanto ha caratterizzato la vita terrena di Gesù e la tua, che è la santa umiltà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.